Allora, il vertice di Astana è durato 2 giorni, si è concluso ieri, quindi è durato lunedì e martedì. Ed è un processo di pace alternativo che corre in parallelo con quello che invece è in piedi già dal 2012, che è conosciuto con il nome di Ginevra 1, Ginevra 2, eccetera, eccetera, perché ovviamente si tiene nella città svizzera. Il processo di Ginevra è diciamo, sotto il cappello dell'ONU, mentre invece questo qua di Astana è stato promosso, come ricordavi prima, da Russia, Iran e Turchia. Ovviamente partecipano anche l'ONU, c'era l'inviato dell'ONU per la Siria di mistura, c'erano diplomatici anche di altri paesi, c'era ad esempio l'ambasciatore americano, c'erano esponenti di altri paesi arabi, però diciamo che sostanzialmente è stata un'iniziativa, quella di Astana, di Turchia, Iran e Russia. A che cosa serve? Serviva per consolidare gli sviluppi nella guerra in Siria che si sono succeduti in questi ultimi mesi. Di fatto la situazione adesso in Siria, dal punto di vista militare, dal punto di vista di controllo del territorio, è radicalmente cambiata. È successo tutto quanto negli ultimi mesi, diciamo a partire da novembre, e l'evento principale è il fatto che la città di Aleppo, che è stata per 4 anni, più di 4 anni, contesa fra il regime di Assad e le milizie ribelli, che sono una coalizione eterogenea e variegata che tiene dentro un po' di tutto, Aleppo è caduta verso la metà di dicembre, è stata riconquistata completamente dal regime grazie all'appoggio determinante sia dell'Iran e dei suoi alleati, milizie sciite che vengono dall'Iraq e Hezbollah che viene dal Libano, e della Russia, che oltre a un po' di forze speciali e consiglieri militari sul terreno, ha un'aviazione che è stata assolutamente determinante per riprendere il controllo della città. Quindi, di fatto, per i ribelli è stata la sconfitta. Senza Aleppo è impensabile che i ribelli riescano effettivamente a raggiungere il loro obiettivo, che è quello di rovesciare il regime di Assad. Quindi, di fatto, la situazione in questo momento è che i ribelli, da un punto di vista militare, non hanno praticamente più nessuna possibilità di vincere e quindi devono cercare, per non essere spazzati via, di mettere un punto fermo e quindi devono dare più disponibilità dal punto di vista politico nel raggiungere un accordo. Dall'altro lato, quindi dal lato di Assad, ma soprattutto della Russia e dell'Iran, dopo aver riconquistato Aleppo, si apriva la possibilità di anche per loro mettere un punto fermo, evitare di continuare i combattimenti che sono sia dispendiosi dal punto di vista economico. Russia e Iran appaiono sempre molto più forti di quello che in realtà sono. Nessuno dei due stati vuole farsi trascinare in un conflitto che duri ancora 2, 3, 4, 5 anni. Non è assolutamente una cosa sostenibile dal loro punto di vista. E quindi anche loro avevano tutti gli interessi a raggiungere un qualche tipo di accordo politico. Ora, il vertice di Astana ha avuto un formato, da un certo punto di vista, più avanzato di quello del processo di Ginevra, nel senso che per forse la prima volta si è riusciti a mettere nella stessa stanza a parlarsi faccia a faccia rappresentanti delle opposizioni ribelli e rappresentanti di Assad. Il problema è che questa cosa qui è durata un paio di ore, c'è stata una riunione dove non c'è stata una discussione vera. Ciascuna delle parti ha fatto presente quali erano le proprie linee rosse, quali erano i propri paletti, dopodiché tutto il resto dell'incontro ad Astana si è svolto in stanze separate, i ribelli da un lato e il regime di Assad dall'altro, con Turchia, Iran e Russia che facevano la spola cercando di raggiungere una mediazione. Che cosa è stato effettivamente raggiunto? Pochissimo. Era impensabile ovviamente che una guerra che sta durando da praticamente 6 anni potesse trovare una soluzione in 2 giorni, non esiste la bacchetta magica. È stato raggiunto un accordo minimo per proseguire un cessate il fuoco. Cessate il fuoco che era stato deciso, è entrato in vigore il 30 dicembre, appunto dopo la caduta di Aleppo. È stato violato centinaia di volte, anche con offensive piuttosto importanti, è stato violato dall'una e dall'altra parte, quindi sia i ribelli che il regime di Assad. Però diciamo che la volontà politica, la convenienza del momento per entrambe le parti ha fatto sì che nessuno denunciasse apertamente queste violazioni e interrompesse, dichiarasse morto il cessate il fuoco. Quindi quello che si è cercato di fare ad Astana è di dire: continuiamo con questo cessate il fuoco, utilizziamolo come base per poi intavolare successivi negoziati politici, che sono il punto centrale ovviamente. Ecco, per quanto riguarda un accordo politico non è stato probabilmente discusso niente nello specifico, sicuramente non si è arrivati a nessun tipo di accordo. Quindi di fatto il risultato di Astana è che si continuerà ad avere questo cessate il fuoco, c'è una dichiarazione di intenti. Turchia, Russia e Iran, che hanno promosso il vertice, si fanno garanti del cessate il fuoco e hanno promesso di stabilire, decidere fra di loro un meccanismo per renderlo davvero efficace questo cessate il fuoco. Come sarà fatto ancora non si sa, lo comunicheranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Dopodiché tutto il processo di Astana, dicevo prima, corre in parallelo a quello di Ginevra, e il processo di pace di Ginevra, questo qua sponsorizzato dalle Nazioni Unite, sta per riprendere, perché l'8 febbraio, quindi fra poche settimane, ci dovrebbe essere un nuovo incontro, Ginevra 3, dove le parti dovrebbero ritornare a discutere. È molto difficile capire se il processo di Astana e il processo di Ginevra potranno entrare in conflitto, se invece sarà un modo quello di affiancare un altro processo come quello di Astana per rafforzare quello di Ginevra. E in questo momento potrebbe veramente succedere di tutto, potrebbe succedere ad esempio che la Russia ad esempio utilizzi Astana come scappatoia, come via di fuga per in pratica boicottare quanto succede a Ginevra, nel caso in cui a Ginevra vengano avanzate delle richieste inaccettabili dal punto di vista di Mosca. Oppure potrebbe invece succedere esattamente l'opposto, che si riesce a mantenere un cessate il fuoco grazie ad Astana e che si costruisce su questo cessate il fuoco un percorso politico, una transizione per cessare veramente i combattimenti e riuscire ad avere un sviluppo dal punto di vista politico. Questo qua, cioè, gli sviluppi però ovviamente li potremo vedere solo nelle prossime settimane, e centrale sarà vedere cosa succede l'8 febbraio a Ginevra.
Certo, sì, insomma, come ricordavi, anche un po' la frammentazione delle forze in campo rende sicuramente complicata e fragile anche la questione della tregua, che come ricordavi finora è stata ampiamente e ripetutamente violata, quindi appunto su questo, come dicevi, bisognerà vedere un po' gli sviluppi. L'altra cosa che ti volevo chiedere era, insomma, come anche tu ricordavi prima, sicuramente gli interessi sulla Siria sono tanti e tutte, insomma, le potenze che stanno partecipando ai vari negoziati e vertici hanno appunto degli interessi specifici. Tu insomma ne hai scritto anche nel tuo articolo ieri, dove appunto menzionavi un po' quelle che sono poi questioni che sono rimaste fuori insomma dalla discussione esplicita di Astana, ma che rivelano appunto un po' gli interessi sia della Russia che dell'Iran. Ti chiederei, come insomma scrivevi, che finora quella che si profila non è tanto ancora una spartizione territoriale quanto più economica. Ti chiederei magari di spiegarci, sì, un po' meglio questo punto.
Man mano che che aumentavano gli interessi delle potenze regionali sulla Siria in questi anni di guerra, si è iniziato a ipotizzare anche piuttosto seriamente una possibile spartizione territoriale della Siria, soprattutto quando Assad sembrava ormai abbastanza schiacciato le forze ribelli, quindi la creazione di un piccolo stato, un protettorato russo potremmo dire, sulla costa siriana, con magari sempre Assad al potere, perché la Russia, uno degli interessi principali che ha per intervenire e salvaguardare il regime di Assad è mantenere il controllo della base navale di Tartus, che è sulla costa mediterranea. Un altro stato poteva essere quello dei curdi, un altro stato ancora poteva essere una entità sunnita che abbraccia gran parte della Siria, diciamo i territori che adesso sono sotto controllo dell'ISIS sostanzialmente, e parti dell'Iraq. Le combinazioni potevano essere tante ed è un esercizio, diciamo, abbastanza intellettuale slegato dalla realtà fin tanto che non si chiarisce la situazione sul terreno. Di fatto, per il momento l'interesse a spartire davvero la Siria dal punto di vista territoriale non c'è. Questo perché? Perché se si frammenta la Siria e non c'è una pacificazione vera, e la frammentazione sicuramente non porta a una pacificazione, allora i fronti di guerra si moltiplicano per tutte le potenze coinvolte. Questo significa essere trascinati in altri X anni di conflitto, senza avere più una possibilità davvero di riuscire a ottenere una vittoria di qualche tipo. Quindi tutte le maggiori potenze per il momento non vedono assolutamente di buon occhio una spartizione territoriale. Allo stesso tempo però hanno degli altri interessi, vogliono consolidare la propria posizione, la propria influenza, e quindi ovviamente cercano di ottenere tutti i vantaggi possibili. Questo è successo pochi giorni prima dell'inizio del vertice di Astana, quando il governo di Assad, il regime siriano, ha firmato dei memorandum d'intesa con l'Iran e con la Russia. Diciamo che è stato costretto, nel senso che non poteva assolutamente dire di no, ma da quei documenti si vede quali siano gli interessi. L'Iran si è visto regalare da Assad il diritto di diventare operatore di telefonia mobile in Siria. Non è una notizia di secondo livello che dovrebbe passare inosservata, tutt'altro, perché controllare le comunicazioni significa poter avere un controllo capillare del territorio di un paese. E quindi questo è un indice di quanto l'Iran voglia mantenere la propria influenza su tutto il territorio siriano. In più bisogna considerare che le imprese iraniane che possono effettivamente partecipare e costruire e essere un nuovo gestore di telefonia mobile sono in gran parte in mano ai Pasdaran, cioè le guardie della rivoluzione, che hanno anche un impero economico e un'influenza crescente in Iran, e che a questo punto si potrebbero avvantaggiare di questo contratto per aumentare ulteriormente la loro influenza anche in Iran, anche a casa loro. Altri contratti che sono stati firmati sempre con l'Iran riguardano lo sfruttamento di la costruzione, quindi poi lo sfruttamento di terminal gasieri e petroliferi, lo sfruttamento di una miniera di fosfato. La Siria era, adesso non lo è più, ma per la guerra, era un importante esportatore di fosfati, e quindi ci sono interessi economici molto forti che stanno venendo fuori. Dall'altro lato la Russia si è fatta regalare, ma questo non era una novità, serviva proprio solo la formalizzazione, la concessione sia della base navale di Tartus, sia della base aeroportuale aerea di Khmeini, che sono entrambe vicine alla costa, e sono quelle che stanno usando con l'intervento in Siria che è iniziato nel settembre del 2015. Li potranno sfruttare per 49 anni, la concessione potrà essere rinnovata di volta in volta di 25 anni, diciamo che virtualmente si è garantito appunto il controllo di quelle strutture, di quelle infrastrutture importantissime dal punto di vista militare per i prossimi decenni.